A come Atlante, geopolitica e materie prime.
10:36 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, come ogni lunedì, una buona giornata, Alfredo Somozza.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici.
Diciamo che l'America Latina ci è abituati bene, che alle 10:30, quando ci sono le elezioni domenica, abbiamo già i risultati. Non è così per l'Honduras.
No, non è così per l'Honduras, è vero, forse almeno negli ultimi tornate elettorali l'unico paese in cui a distanza di tante ore lo scrutinio ufficiale in questo momento, sto controllando il sito del Ministero dell'Interno honduregno, è fermo al 53% e gli avanzamenti sono veramente da un punto all'altro. Possiamo dire due cose dei risultati, perché il 53% ovviamente adesso capirete per quale motivo non è definitivo quello che sta uscendo. Una cosa però è certa, è la candidata della sinistra Rixi Moncada. Ricordiamo che l'Honduras, la presidente uscente, appartiene al campo delle sinistre, la signora Castro, e la sua candidata del Partito Libre, che è il partito che sta governando in questo momento, è l'attuale ministra della difesa, è ferma al 19,2%, quindi diciamo che a metà scrutinio questo numero dovrebbe sicuramente significare che per lei non c'è storia. Invece è totalmente, assolutamente aperta la partita per i due candidati delle destre. Uno è Nasri Asfura Sabla, detto Tito, che è un oriundo palestinese, classe 58, studi ingegneria civile interrotto, è stato il sindaco di Tegucigalpa, la capitale del paese, ed è il candidato di Donald Trump. E quello che in questo fine settimana molto movimentato per l'America Latina è stato segnalato come il candidato da votare da parte di Donald Trump, che con una mossa, possiamo dire incredibile, ha annunciato l'indulto di Juan Orlando Hernández, di cui avevamo parlato forse settimana prossima, che è stato presidente dell'Honduras dal 2014 al 22 per lo stesso Partito Nazionale di Nasri Asfura, e che è stato condannato in tribunale di Manhattan a 45 anni di carcere per i suoi rapporti molto stretti col cartello di Sinaloa ai tempi del Chapo Guzmán. Trump ha detto che in realtà Hernández è una vittima dei pasticci del peggiore governo della storia degli Stati Uniti. Quando lui dice così, sappiamo che si riferisce sempre a quello di Joe Biden, e ha annunciato l'indulto in qualche modo, aprendo la strada a Nasri Asfura, che doveva scontare il fatto che l'ultimo presidente del suo partito era in galera con un ergastolo praticamente per narcotraffico. Ecco, in questo momento è al 40,08% e praticamente insieme a lui troviamo l'altro candidato, sempre oriundo medio orientale, in questo caso figlio di libanesi, Salvador Nasrallah Salum, 53 anni, lui sì è ingegnere civile laureato, diciamo, del Partito Liberale, che secondo Trump è un mezzo comunista, anche se questo non è vero. Ma perché? Perché nel 2021, scusate, cioè nelle precedenti elezioni, aveva fatto un'alleanza con Xiomara Castro, cioè la candidata della sinistra, cedendo la candidatura a lei e non presentandosi, in qualche modo un'alleanza di desistenza elettorale che portò alla vittoria per la prima volta del centro-sinistra. In questo momento invece si presenta per la terza volta a candidato alle presidenziali contro il Partito Libre, e dai numeri che abbiamo non sappiamo se non sarà il prossimo presidente. Perché è famoso Salvador Nasrallah? Perché è un volto televisivo, un giornalista sportivo, è un commentatore della stampa locale, una persona molto, molto in vista. Molti dicono che ha uno stile politico che ricorda quello di Donald Trump. Quindi partita totalmente aperta in questo momento in Honduras tra due candidati delle destre, quello sostenuto dagli Stati Uniti, Nasri Asfura, e quello diciamo indipendente, ma che ha una piattaforma non molto dissimile dall'altro, Salvador Nasrallah.
Torniamo all'indulto all'ex presidente Juan Orlando Hernández.
Hola, hola. Decenas de habitantes del municipio de Gracias Lempira, pueblo natal del expresidente Juan Orlando Hernández, salieron a las calles para celebrar el anuncio de su indulto por parte del presidente Donald Trump.
Thank you, President Trump.
Casi de forma simultánea, pero desde Tegucigalpa, la familia del expresidente hondureño preso en Estados Unidos, sentenciado a 45 años de prisión por narcotráfico.
Ecco Alfredo, siamo tornati ai tempi delle serie Narcos, dove un presidente viene condannato a 43 anni perché sono stati provati i suoi legami anche con i cartelli del Messico, e poi un presidente che lo indulta, forse non solo perché è stato condannato dal peggior presidente nell'era del peggiore presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, come dice spesso Trump, ma c'è anche tutta la storia dell'America centrale che racconta questo indulto.
Assolutamente, qui la sensazione di essere tornato negli anni 80, di essere tornati negli anni 80, quando la CIA manovrava il cartello di narcotraffico, soprattutto quello di Medellin, di Pablo Escobar, per avere i finanziamenti necessari per le proprie operazioni coperte, soprattutto all'epoca quelle contro il Nicaragua sandinista. E quindi ecco questa, diciamo, finta di far la guerra alla droga, ma in realtà di utilizzarla come strumento strategico. Juan Orlando Hernández non è una persona che è inciampata, che c'è qualche sospetto che sia stato finanziato dai cartelli, come capita a tanti politici. Lui è stato organico al cartello di Sinaloa per quello che riguarda l'Honduras. Pare che abbia avuto un ruolo centrale nell'utilizzo dell'Honduras come piattaforma per esportare cocaina negli Stati Uniti, e che di conseguenza, quando si era candidato a presidente, abbia avuto milioni di dollari arrivati proprio dai cartelli per sostenerlo nella sua campagna elettorale. Infatti lui è stato estradato dall'Honduras negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti e possono essere condannati degli stranieri per reati che hanno ricaduta nel territorio degli Stati Uniti. Ricordiamo che il tribunale di Manhattan che ha condannato Hernández è lo stesso che ha condannato il Chapo Guzmán, cioè il suo socio in affari. E anche lì il Chapo Guzmán non è stato condannato negli Stati Uniti per ciò che ha fatto in Messico, ma per il fatto che ha introdotto negli Stati Uniti tanti quintali o tonnellate di droga, e poi ovviamente che ha anche provocato delle violenze interne. Quindi qua non parliamo di un politico sospettato o che ha avuto dei finanziamenti in nome identificato, ma parliamo di una persona che è stata individuata dalla giustizia statunitense, quindi diciamo da un ente terzo rispetto alla giustizia dell'Honduras, come organico. E l'indulto contro questa persona sarebbe qualcosa di incredibile se non fosse una vecchia storia. Il presidente Roosevelt diceva sempre del dittatore del Nicaragua Somoza, Anastasio Somoza, diceva sempre: è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana. Ecco, con Juan Orlando Hernández si può dire: è un narcotrafficante, ma questo è il nostro narcotrafficante. Quindi da un lato, nello stesso momento, viene accerchiato militarmente il Venezuela per prevenire il narcotraffico, e nello stesso momento lo stesso presidente annuncia l'indulto contro una persona fortemente responsabile, accertato dalla giustizia statunitense per aver introdotto droga negli Stati Uniti.
E a proposito di Venezuela, Donald Trump ha confermato la telefonata con Maduro, che è una notizia che era stata data nel weekend dal New York Times da una parte, e dall'altra Donald Trump ha ordinato la chiusura degli spazi aerei del Venezuela.
Sì, anche qui è una situazione la quale non si capisce fino a che punto, quello che si capisce è che gli Stati Uniti non sanno come uscirne da questa situazione, è meglio dire Donald Trump non sa come uscirne, perché la pressione militare, diciamo inedita, non capitava da molto tempo una roba del genere in America Latina, la pressione militare contro il regime di Maduro, nella speranza che togliesse il disturbo da solo, ma lasciando comunque aperta una porta negoziale, anche qua diciamo, c'è da stupirsi che in mezzo a questa crisi si sentano al telefono Maduro e Trump, e da quello che racconta il New York Times, tra l'altro questa è una versione confermata, da quello che racconta il New York Times c'è stata l'offerta di Trump di ricevere negli Stati Uniti Maduro per mettersi d'accordo, un po' come andò, quando andò a visitare il dittatore della Corea del Nord, no? Lui ha questi cambi di, diciamo, cambi di copione imprevisti. Probabilmente le garanzie che ha dato Maduro, che questo è il tema, non sono necessarie, non sono state considerate sufficienti. Molti analisti negli Stati Uniti dicono che l'indulto a Hernandez, di cui parlavamo prima, è un segnale a Maduro sul fatto che lui può dimenticare molte cose o può evitare che lo perseguiti la giustizia statunitense, perché anche Maduro, su Maduro c'è una richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Questo ovviamente non possiamo saperlo, ma quello che possiamo sapere è che al momento la politica, diciamo, di pressione militare di Trump non ha dato i risultati aspettati in Venezuela, anzi diverse fonti raccontano di un rinforzamento dell'apparato del governo attraverso l'uso di questi volontari, cioè le milizie volontarie che si stanno preparando a resistere con dei, noi possiamo vedere dei video che fanno un po' ridere, ma quello che è invece la conseguenza politica, come contro qualsiasi paese in cui c'è un tentativo di aggressione dall'esterno, la popolazione si stringe attorno a chi lo sta governando in quel momento. Quindi tutti gli obiettivi sono mancati, il che vuol dire che non ci sia un negoziato in corso. L'opposizione, soprattutto attraverso Corina Machado, continua ogni giorno a offrire delle uscite, delle possibilità di uscite a Maduro, ma al momento non si sentono quegli scricoli che preannunciano la caduta di qualsiasi regime.
Sono le 10:47 minuti, questa è A come America Latina. Ecco Alfredo, mentre Trump, da quello che si è capito, ha totalmente abbandonato Bolsonaro, che è stato ormai condannato e incarcerato per tutti i reati che abbiamo raccontato in questi mesi.
Sì, l'idea è quella, e si è visto nell'incontro, nel faccia a faccia che c'è stato tra Trump e Lula nel vertice dei paesi dell'ASEAN che si era tenuto in Indonesia, quando si sono accordati per, diciamo, far rientrare quel 50% di dazi punitivi motivati proprio per la vicenda Bolsonaro. E adesso, tra l'altro, c'è stato un ulteriore passaggio, perché gli Stati Uniti, o meglio Donald Trump, ha annullato il 10% sull'importazione di prodotti tropicali. Uno dei paesi che maggiormente beneficia di questo è il Brasile, che fornisce da solo quasi il 70% di tutto il caffè che si consuma negli Stati Uniti. Jair Bolsonaro, a questo punto, dopo quel tentativo di manomettere la cavigliera, da quello che si è potuto capire era stata usata una saldatrice per togliere la cavigliera. Lui ha dichiarato in udienza il giorno dopo che in quel momento aveva agito in preda alle allucinazioni causate da farmaci che assume e di non aver mai voluto fuggire, quindi allucinazione, tentativo di fuga. Fatto sta che il giudice Alexandre de Moraes, che è quello che ha seguito per conto della Corte Suprema tutta la vicenda giudiziaria di Bolsonaro, ha deciso che quell'arresto che è stato fatto 10 giorni fa per tentativo di manomettere il braccialetto elettronico diventa a questo punto l'inizio dello sconto della condanna a 27 anni e 3 mesi di carcere per aver guidato un tentativo di colpo di Stato. Ecco, quello che, come dicevi te, Shao, che effettivamente quello che si sta respirando in Brasile è la fine di un ciclo, nel senso che non soltanto Trump in qualche modo ha voltato pagina, ma anche in Brasile non ci sono state grandi proteste a questo punto rispetto a quelle folli oceaniche che abbiamo visto in altre occasioni a sostegno di Bolsonaro. Cioè, come se tutti ormai si fossero rassegnati al fatto che Bolsonaro ha concluso la sua vita politica. Lui adesso sarà agli arresti in un carcere della polizia militare in Brasile, ovviamente con un trattamento VIP, ma in carcere. Non è da escludere che tra un po' possa essere mandato ai domiciliari, soprattutto perché Jair Bolsonaro, che ha 70 anni, è rimasto con una salute molto cagionevole per via di quell'attentato quando è stato accoltellato ai tempi della campagna elettorale, su cui ha avuto diversi interventi, diverse problematiche, quindi una persona che ha problemi di salute molto, molto pronunciati. Ecco, in Brasile ormai la caccia è aperta e a capire chi sarà il candidato delle destre. Sappiamo chi sarà il candidato delle sinistre. Lula da Silva ha annunciato la sua, diciamo, volontà di ricandidarsi, ma a destra è totalmente aperta la partita tra i tre governatori che fanno capo a Bolsonaro, ma anche i parenti, cioè la moglie o i due figli che fanno politiche di Bolsonaro. Tutti scalpitano e tutti aspettano che Bolsonaro possa indicare il suo successore, cosa che finora non è successo.
Chiudiamo con il Perù. Giovedì la Corte Suprema, il più alto tribunale del paese, ha condannato a 11 anni, 5 mesi, 15 giorni di carcere l'ex presidente Pedro Castillo per aver cercato di sciogliere il Congresso, poche ore prima che si votasse per una richiesta di impeachment.
Sì, tra l'altro la settimana prima è stato condannato a 14 anni di carcere per corruzione un altro presidente del Perù, Martín Vizcarra, che aveva governato tra il 2018 e il 2020. Ed è la maledizione in qualche modo dei presidenti peruviani, perché ricordiamo che in Perù ormai è una prassi molto frequente, da un lato l'utilizzo dell'impeachment per incapacità morale, che è un articolo della Costituzione del Perù, che ricordiamo quella che era stata scritta da Alberto Fujimori, il dittatore che lui stesso finì poi in galera per crimini contro l'umanità. Quindi con questa clausola di incapacità morale permanente praticamente basta un voto a 2/3 del Parlamento per eliminare un presidente, cioè per licenziare un presidente. E di solito questi presidenti licenziati con queste modalità poi finiscono anche male giudiziariamente, perché così come per alcuni, nel caso di Castillo che hai citato, parliamo di motivazioni politiche, cioè lui ha tentato di fare una specie di colpo di Stato bianco, sciogliendo il Parlamento e assumendo i poteri del paese, qualcosa che aveva fatto Fujimori un tempo prima, andando in quel caso andandole anche bene, ma poi ci sono quelli finiti male per corruzione. Ecco, Alberto Fujimori, come diceva, ha governato tra il 90 e il 2000 ed è finito poi in carcere i suoi giorni per crimini contro l'umanità, cioè per le modalità con le quali venne combattuto Sendero Luminoso all'epoca. Poi sono stati condannati Alejandro Toledo e Ollanta Humala, in questo caso per corruzione. Pedro Castillo è stato appena condannato per queste motivazioni tentativo di colpo, e Martín Vizcarra è stato appena condannato per corruzione. Quindi sono cinque i presidenti cioè negli ultimi anni condannati o per corruzione per motivi politici, oltre al fatto che otto presidenti sono stati deposti utilizzando quell'articolo dell'incapacità morale permanente. Quindi ecco, il Perù è uno dei grandi problemi del Perù, ovviamente, oltre alla corruzione. Tra l'altro, scusate, abbiamo sotto processo un altro
Eh sì, eh
presidente, che è quella Dina Boluarte, quella
sì.
che è stata presidente fino a un mese fa, è sotto indagine per riciclaggio di denaro. Quindi diciamo che con buone probabilità anche Dina Boluarte finirà male. E anche l'attuale presidente ha qualcosa che lo perseguita dal passato. Vediamo, perché di solito chi passa dalla presidenza poi alla fine paga questo conto. Dicevo, il Perù, al di là del tema della corruzione, è un problema grossissimo di instabilità politica, proprio legato ai meccanismi previsti da quella Costituzione, che a differenza del Cile, dove almeno si è provato a cambiare, in quel caso la Costituzione di Pinochet, nel caso del Perù nessuno finora lo ha nemmeno ipotizzato. È una Costituzione che prevede che in Parlamento vengano manipolati, vengono, diciamo, create e abbattuti i presidenti come se nulla fosse, ma che ha il difetto appunto di rendere il Perù uno dei paesi politicamente più instabili della regione, e dove ogni tanto, come è successo con Fujimori o è successo con Castillo, qualcuno prova anche a fare delle forzature strane che ricordano tempi molto più lontani e bui.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo. Buona
Grazie,
settimana.
ciao, che buona settimana ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Come America Latina torna lunedì prossimo, quindi buon proseguimento con i nostri programmi di Radio Popolare. A tutti un caro saluto da Shawkey.